Vi dicevo che quando Gesù litiga, almeno le volte in cui i Vangeli ci riferiscono, non è come noi che si litiga solo perché non ce la facciamo più, siamo arrabbiati e quindi esce una cosa brutta, no? Quando Gesù litiga in genere è perché c'è di mezzo qualcosa di importante, quindi nelle litigate di Gesù nei Vangeli, le polemiche di Gesù, bisogna scavare perché c'è dentro qualcosa di molto importante, se no non si arrabbierebbe Gesù, no? E io ci proverò, come sempre, a avviare qualche riflessione attorno a questo passo di Marco, lasciando poi che ciascuno di noi ci lavori, perché intuirete come dietro c'è tutto un sacco di cose da pensare, su cui riflettere, no? E la prima cosa mi pare, Gesù si inquieta perché gli uomini guardano molto l'esterno, perché gli uomini sono molto ignoranti circa l'interno dell'uomo, ma anche il loro interno, non soltanto quello degli altri. Un tratto che ha impressionato di Gesù, che è un tratto per cui noi diciamo che era Dio, appunto, un tratto che ha impressionato di Gesù era la sua capacità di leggere nel cuore. Gli uomini guardano l'esterno, dice Gesù, Dio guarda nel cuore. Ecco, questo mi pare una cosa su cui fermarsi, perché non è detto che noi siamo convinti, consapevoli di questa cosa. E cioè che cosa? Che l'uomo, ogni uomo, capito? Non solo quello che parla bene, non solo quello che ha la cravattina, non solo quello che è onorato, che parla al pubblico, ogni uomo ha una profondità preziosa che custodisce il tesoro della sua dignità. C'è dentro l'uomo un mistero che è il suo cuore, quello che Gesù chiama il di dentro dell'uomo, quello che una volta si chiamava l'anima, appunto, ma la punta dell'anima, la profondità dell'anima. E da lì, dice Gesù, da lì, quindi non devi solo guardare le apparenze, è da lì, dal cuore, che esce la sua umanità. E esce nel dramma, abbiamo visto, della sua libertà. Le cose belle e le cose brutte che l'uomo fa, perché l'uomo può fare tutte e due queste cose, e le fa, le cose belle e le cose brutte che fa l'uomo escono da lì. Lì dove la nostra libertà prende le sue decisioni e i suoi orientamenti. Questo luogo segreto, che Gesù chiamava il cuore, la Bibbia chiama il cuore dell'uomo, i moderni lo chiamano coscienza. La coscienza di ogni uomo è la sua santità, non so come dire, no? È la sua dignità intangibile, appunto. Coscienza. Che non è semplicemente il sapere, quella si chiama scienza. Coscienza vuol dire il sapere dell'uomo, il sentire dell'uomo, gli occhi a partire dai quali si rischiara di umano tutto ciò che ci circonda, il luogo da dove si parte ogni volta che ci si avventura nei nostri tentativi di fare l'uomo. Ebbene, questo luogo, che è la nostra coscienza, in realtà è un santuario. Guardate, questa è la cosa più sorprendente di tutte, eh? Pensate, nel fondo di noi stessi, laddove noi crediamo di essere io, c'è già qualcun altro. Cioè, la mia coscienza è un sacrario, è un santuario, perché è abitato da un mistero, da un santo, da una presenza che ci trascende e che noi siamo invitati a venerare, a ascoltare. Cioè la mia coscienza, il luogo più intimo mio, è il luogo di un'ospitalità originaria. Ma questo lo si potrebbe far vedere proprio in concreto. Quando un bambino nasce, in qualche maniera la sua coscienza è acqua, è specchio, è vuota, è fredda, non sa niente. nasce alla capacità di guardare, di giudicare, di dire io penso, io voglio, sì, no, nasce perché qualcun altro lo ha chiamato e lo chiama. Allora questo luogo mio più intimo in realtà è il luogo dell'ospitalità originaria dell'altro, senza il quale la mia coscienza resta vuota, smarrita. A partire da papà e mamma a tutti gli amici che nel mondo mi chiamano tu, mi guardano, mi considerano. E io a partire da lì mi accorgo che ci sono e che posso vivere, che posso giocare, che posso rispondere. Ospitalità dell'altro e dell'altro degli altri, colui che a ciascuno dà il suo nome, il trascendente, colui che chiamandoci ci fa unici, il santo. Pensate, queste cose qui, la Bibbia le dice chiaramente, no? Cos'è la santità radicalmente? È l'atto con cui il santo si rivolge a noi facendoci santi, dicendo dai che facciamo insieme qualcosa, dai che ti do del tu, dai che diventiamo amici. È presentata così la creazione, no? In questo senso il santo che è nella mia coscienza non è quella presenza sacrale, ingombrante di una divinità capricciosa, gelosa, pretenziosa, che viola a tener buona, che castiga, che magari potrebbe farti così, cos'ho. Quelle robe lì le inventiamo noi. Queste sono le fantasie dell'infracoscienza, le paure, i fantasmi, capito? Anche i religiosi. Il santo, che è presente nel fondo del nostro cuore, è uno che parla. Tutta la Bibbia dice questo, no? La rivelazione. Dio ci crea parlando. Nel fondo del nostro cuore c'è uno che parla. C'è una voce, ascoltando la quale noi appunto diventiamo uomini. Ci muoviamo nel mondo a testa alta. Questa voce che ci dice che cosa? Diventa come me, impara ad amare, ama, ama, hai capito, la vita ha senso se ami, questa è la santità, questa è la vita che Dio vuole insegnarci, vuole trasmetterci con questa voce, e perciò impara a fare quello che tra gli uomini è il bene, per esempio non ammazzare, per esempio non dire falsa testimonianza, per esempio non rubare, per esempio non violentare, per esempio non mangiare a quella maniera lì, per esempio non continuare a lamentarti, quella roba lì che vuol dire trovare i modi di esprimere l'amore, fare il bene e evitare il male. Allora, questo Dio mi pare un passaggio nel discorso di Gesù assolutamente decisivo. Non è un Dio che abita in noi perché dice adesso io sto qui in modo che quando tu rientri da casa mi lavi i piedi, ti inchini, dici sì signore, aspetti che io ti dica cosa voglio, hai paura di me perché ti posso castigare, no? È un Dio che abita dentro di noi perché è preoccupato di noi, perché vuole istruire noi. Perché ha cura dell'umanità di noi, del nostro darci da fare e darci una mano per diventare e restare uomini. È un Dio, quello che abita nella coscienza, che è tutto impegnato a aiutarci a diventare uomini, a istruirci sulla verità della nostra vera umanità. Questo è il senso del comandamento, la parola con la quale Dio ci chiama ad amare, con la quale ci ama e ci chiama a unirci a Lui. Questa parola della creazione è comandamento. Dai, stacci, dai, fai l'uomo. È preoccupato di questo. Questo è tutto il senso della parola che si fa carne, si fa uomo, si unisce a ogni uomo. Guardate che i nostri figli, ste robe qui, che adesso ovviamente non possono capire niente perché il mio discorso è un po' alto, ma ste robe qui le dobbiamo far passare, mica il prete nel predichino, nella vita, ste cose qui sono quelle essenziali. Che se non capiscono ste robe qui in chiesa non ci vengono più, perché si stufano ovviamente, perché non capiscono che è questa roba preziosa che riguarda loro, la coscienza, la vita, la loro umanità, no? Allora capite perché l'obbedienza, l'ascolto di questa parola della coscienza, la fedeltà alla nostra coscienza e alla voce misteriosa che la tiene viva, che la tiene accesa, questa fedeltà è il criterio irrinunciabile del nostro diventare uomini, questo è il di dentro, da lì escono le cose buone e le cose cattive degli uomini. E niente di ciò che sta fuori, niente, dice Gesù, nemmeno le vicende sfortunate, la cattiveria dei tempi, il diavolo, niente si può rendere impuri, né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire né potenze, qualsiasi altra creatura potrà mai separarci da questa voce, dall'amore di Dio, appunto. In questo senso vedete che il puro e l'impuro non è tanto osservare alcune regole, le maniche tirate su, lavare perché sì, siamo diventati puro e impuro, fa riferimento del rapporto del nostro cuore a Dio, alla coscienza appunto, se vuoi. Cioè l'uomo diviene impuro quando sceglie di non ascoltare questa voce, quando si comporta in maniera contraria all'amore, e invece è puro ciò che ci rende simili a Dio, fedeli all'amore. Quante cose si dovrebbero dire a sto punto qua. Sta roba qui non ti abbandona mai. Certo, poi tu nella vita, a partire da lì, devi costruirti i valori umani, le leggi morali, le tradizioni, le leggi civili, gli usi, i costumi, le regole della politica, della medicina, dell'economia. Certo, ma non smetti mai di rispondere alla tua coscienza. So, qui sarebbe interessante introdurre alcuni discorsi che ci stanno occupando. Non può essere che, dice, le leggi politiche sono così, la Chiesa fa il suo mestiere, no? Certo che sì, per alcuni versi, perché fare delle leggi politiche ha una sua problematica specifica che non deve essere la Chiesa a dire. Ma uno che fa le leggi politiche deve rispondere a Dio come sta trattando il fratello. Devi rispondere in coscienza. Un medico, certo che deve imparare il mestiere del medico e rispondere alla deontologia medica, ma non può la sera, quando torna a casa, non chiedersi che uomo sono stato, come ho trattato quest'uomo, questa donna, il mio fratello. Questa è la coscienza, questa è la voce di Dio, no? Si distingue ma non si separa la morale che noi cerchiamo di costruire da ciò che Dio ci chiede. A preservare la coscienza, meglio, a preservare la santità della coscienza, il fatto che la nostra coscienza ospiti la parola di Dio, a preservare il comandamento di Dio al fondo della coscienza, serve il culto. Siamo qui a fare stamattina, no? Non possiamo discutere di tutti i problemi della società, del mondo. Siamo qui in qualche maniera a fare un esercizio, il sacrificio, i gesti di adorazione, la preghiera, per fare lo spazio al santo, no? A riconoscere il trascendente che è presente nella mia vita, nella mia coscienza. E questa adorazione, questo ascolto della parola di Dio nella mia vita, assume anche le forme del rito, e per noi sacramenti, la messa, appunto. Per allora appunto era il culto giudaico, cioè tutto ciò che esprime questo desiderio nostro di scavare nella profondità della nostra vita questa presenza di Dio, questa presenza davanti a Dio. Ma l'uomo, dice Gesù, è capace di corrompere anche il rito. Come corrompe il comandamento con le sue regoline, dice faccio quello che voglio, tanto Dio non ascolta, non fa, non paga, non va in televisione, capito? Così si fa col rito. Cioè l'uomo è capace anche di fare del rito una manipolazione di Dio, una menzogna su Dio e sull'uomo. Ed è il pericolo del ritualismo. L'ipocrisia del rito, non solo della morale. Questo popolo mi onora con le labbra, ma non con il cuore. È lontano da me, va a messa, fa le offerte, incensa, dice che sono i valori cristiani i suoi, ma il suo cuore è da un'altra parte, capito? E a me ste robe qui fanno schifo, dice Gesù. Ecco perché si arrabbia. perché una vita pura, una vita santa, che risponda alla richiesta di Dio, questo è il vero culto. E non può nascondersi dietro una pratica religiosa, cultuale, esterna. Così come la mia coscienza non può nascondersi dietro un legalismo di alcune regole osservate, perciò sono a posto. E non può neanche, questo lo dico in particolare a noi moderni, non può neanche rivolgersi alla coscienza separata di dire quello che penso io, ho agito in coscienza, io sono onesto. Cioè mi metto io a giudicare, capito? La cosiddetta intenzione, basta la buona intenzione. Eh no, caro, mi dispiace proprio. Con Dio non si fanno questi giochetti qui, si osserva la regolina, si è a posto, si va in chiesa, si è a posto, poi la vita resta un'altra parte. Non si fa neanche la regolina di dire faccio quello che voglio io, quello è giusto, no? Certo che lo facciamo tutti, tutte e tre ste robe qui. Ma il Signore, appunto, vorrebbe in qualche maniera restituire verità a queste robe. Occorre la prova della vita, la verifica della vita, ciò che fa vera la nostra intenzione e il nostro agire. Andate a rileggere le letture, quella di Giacomo, ma anche appunto la disputa di Gesù. C'è questa fragile avventura che io tutti i giorni devo ricominciare per tentare di fare l'uomo, per fare la verità della mia vita, e sappiamo quanto è difficile, di costruire la verità dell'umanità con gli altri, oggi. Questo è il luogo dove si traducono le nostre intenzioni buone, se no una morale dell'intenzione non serve dire che abbiamo i valori, che io ho le idee giuste, che io sono buono, non serve se non fai. Quindi va capita bene la sentenza di Gesù, perché non c'è nulla di fuori che possa inquinare. Allora noi moderni, subito contro il formalismo, anche con la Chiesa, no? L'istituzione, la gerarchia, si fa la svelta a buttare via tutte ste robe qui, come se poi io fossi la bontà, hai capito, no? Non conta, l'uomo moderno pensa in genere così, non conta ciò che facciamo, ma l'intenzione. Cioè questo rischio di una morale dell'intenzione, oppure in termini moderni, dell'insindacabilità della soggettività, hai capito? In realtà, il cuore, l'animo, l'intenzione che sta all'origine dell'agire non è affatto così chiara. Io non lo so quali sono le mie vere intenzioni, lo vengo a sapere quando faccio. Capito? Quel giochetto lì di dire io ho la giusta intenzione, poi faccio quello che riesco, è un giochetto di autodifesa, di autogiustificazione, no? Per chiarirsi l'intenzione che è nel mio cuore ha bisogno di cimentarsi con l'azione effettiva, solo l'agire effettivo ci fa conoscere bene le nostre intenzioni. Vi faccio un piccolo esempio, piccolissimo, perché ce ne sono di quei più grossi, più seri, ma questo piccolissimo ci fa capire tutto il meccanismo. Avete presente come ci divertiamo noi a parlare male degli altri? Avete presente, no? Cioè quando ci si trova a cena con amici, gran parte, se si hanno alcune barzellette buone, ok, quando mancano le barzellette di solito si parla male di qualcuno, magari elegantemente, evidentemente, no? Allora, ci capita di fare delle osservazioni su un amico, su un familiare, senza nessuna ostilità, noi diciamo, no? Quando però ci accorgiamo che quelle osservazioni, perché l'altro è venuto a saperlo, o perché magari con quel tono di ironia gli abbiamo fatto la battuta, quando l'altro resta male, quando capiamo che l'amico è rimasto offeso, noi restiamo sorpresi, diciamo subito, oh, ma non avevo nessuna intenzione di offenderti. Sei un po' furbo, ma davvero non avevi nessuna intenzione di offendere? O sono proprio quelle parole che rivelano l'intenzione che avevi, ancora oscura, ma che c'era dentro di te? E cioè di che cosa? Di essere contento di cogliere in difetto il tuo amico. la voglia di dar corpo alla tua gelosia, il senso di superiorità, appunto. Vedete che anche qui è la reazione dell'altro che mi avverte sul significato del mio comportamento che io non avrei mai riconosciuto solo guardandomi dentro. In questo senso è il di fuori che dice il di dentro. È ciò che ho fatto, ciò che ho detto, che dice cosa avevo veramente nel cuore e da cui io mi difendo dicendo ma io non volevo. È come quello che si arrabbia, tira giù la bestemmia, fa il volgare, lo stupido, no? Dice, però è così, com'è così? Hai nel cuore quella roba lì? Invece di dire mi devo correggere, ho sbagliato, appunto. Uno dice, no, ma io non l'ho fatto con cattiva intenzione. Quello che è dentro di noi si capisce solo attraverso ciò che viene fuori. Quindi non possiamo fidarci solo della nostra coscienza separata, delle nostre intenzioni. Dobbiamo essere attenti al senso dei nostri comportamenti e soprattutto al senso che assumono agli occhi degli altri. Sono gli altri che ci dicono che certi nostri atteggiamenti non vanno bene. E occorre soprattutto chiedere a Dio e al suo comandamento. La prima lettura diceva così, sentite sta roba qui. Il Signore nostro Dio è vicino, è dentro appunto, a noi, ogni volta che lo invochiamo. Questa è la libertà, no? Cioè Dio non è che si pianta lì e dice io ci sono, lo dobbiamo invitare. È vicino ogni volta che noi lo invochiamo, ma occorre che noi lo invochiamo. Se noi non lo invochiamo, pretendiamo di conoscere noi che cosa è bene e che cosa è male, senza invocarlo, senza riferirci al comandamento. È inevitabile che ogni comandamento che noi cerchiamo di tradurre, gli togliamo qualcosa dalla volontà di Dio. E anzi, succede per lo più che noi facciamo delle cose che non c'entrano niente col comandamento di Dio. Vedete come è buono il Signore di inserirci in questa roba così grande, così splendida, dove a ogni figlio dell'uomo viene data questa dignità intangibile. Preghiamo insieme perché ci aiuti a crescere in coscienza e a leggere le nostre storie quotidiane alla luce della Sua parola. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu ci hai creati simili a Te e ci hai donato la capacità di discernere ciò che favorisce e ciò che danneggia la nostra vita e quella del mondo. Ti ringraziamo e Ti chiediamo di educare con la Tua parola le nostre fragili e incerte coscienze. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu ci insegni che dal cuore dell'uomo nascono le intenzioni cattive e i mali che affliggono l'umanità. Fa che, seguendo i Tuoi comandamenti, purifichiamo i nostri cuori, agiamo con giustizia e parliamo lealmente per non arrecare danno e offesa ai nostri fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu ci insegni ad essere uomini liberi. Liberaci dalla paura di riconoscere i nostri errori e le nostre incapacità, perché davanti a uomini giusti e di buona volontà, invece di accusare e di scappare, impariamo umilmente a seguire le loro orme. Preghiamo.
Ascolta.
Signore, in occasione della festa patronale, la prossima settimana andremo a spasso per il quartiere, a giocare, a incontrare, a condividere, ad ascoltare. Fa che i nostri gesti e le nostre parole siano interpreti e testimoni della Tua parola. Preghiamo.
La Tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle Tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende nella Tua parola, che è Cristo nostro Signore.